Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La carità è una grazia. Non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberalmente accogliamo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Anche oggi, come ogni lunedì, in questi lunedì di Quaresima, è nostro ospite qui in studio Don Francesco Armenti, con il quale continuiamo queste riflessioni appunto legate alla Quaresima. E oggi il nostro punto di partenza è la croce. La croce può essere considerata un segno di speranza?
La croce non è solo un simbolo di speranza. La croce è la speranza, perché già se andiamo a vedere nella nostra storia di cristiani, ma anche nella innologia, sempre i cristiani hanno cantato la croce come simbolo di speranza. In questo tempo di Quaresima si canta in molte comunità parrocchiali o religiose l'inno di Venanzio Fortunato, un vescovo e un poeta che è morto nel 607 d.C., in cui si dice e si invoca la croce come croce unica speranza dell'uomo, unica speranza del credente, riprendendo quello che poi dice Paolo: Cristo, nostra unica speranza. E noi sappiamo che per noi la croce non è un simbolo di morte, non è il non è l'abiezione, non è la condanna, ma è vita, è speranza, è rinascita, è liberazione, perché noi nell'uomo Dio crocifisso contempliamo, meditiamo, entriamo, penetriamo nel mistero della nostra salvezza, e in quell'uomo Dio crocifisso vediamo il dono dell'amore condiviso.
La croce è però anche un segno evidente della sofferenza di Cristo, e la sofferenza è una cosa che spesso crea difficoltà all'uomo, soprattutto che mette, come dire, in crisi quella che può essere magari stata accettata nel corso della vita in maniera magari un po' superficiale, come una speranza, ma che improvvisamente messa di fronte alla sofferenza si trova un po' alla prova.
Ed è questo il segno bello, direi, della speranza: vedere un Dio non lontano dalla tua sofferenza, ma un Dio che prima di te e per te ha sofferto, un Dio che semmai a cui tu chiedi la liberazione dalla sofferenza, dalla malattia, ma poi trovi un Dio che soffre con te. Questa è la rivoluzione. Altrimenti la storia è piena di divinità che sono più, come dire, dei maghi. No, il nostro Dio è un padre, e il padre non ti può illudere, non può dirti io ti salvo o ti proteggo totalmente dal male, dal dolore, dalla sofferenza. No, il padre ti dice la vita è anche sofferenza, ma tu ce la puoi fare perché io sono con te. La vita è anche dolore, ma tu al dolore puoi dare un senso con l'amore, perché io sono con te. Ed è in questo poi aspetto che ci sembra puramente umano che noi possiamo intravedere ancora la speranza nella croce proprio come un cammino spirituale. Che cos'è la croce se non la spoliazione totale di Dio attraverso il Figlio? La kenosi di Cristo dice a noi che per poter vivere, per poter sperimentare la vita come porta di speranza, noi possiamo vivere la croce come una spoliazione interiore. Un animo, un cuore, una persona che continuamente fa questo esercizio di spogliarsi del suo egoismo, del suo desiderio di potere, di spogliarsi del suo desiderio, o meglio, del delirio di onnipotenza. È un uomo che fa esperienza di spolazione interiore ed è un uomo che fa esperienza di Cristo e di Cristo sulla croce. Quando io vivo la croce, assumo la croce ogni giorno, come ci dice Sant'Ignazio, quando io assumo la croce ogni giorno, assumo Cristo, mi conformo a Cristo. E quindi potrei dire che divento cristoforme. Io prendo i lineamenti di Cristo. E la malattia, la sofferenza, il dolore, i punti o le domande interrogative della nostra vita si vivono non con allegria, ma certamente con forza, serenità interiore, che non vuol dire non avere lacrime, ma quelle lacrime escono da un cuore che a un certo punto è conformato a Cristo.
Lei ha usato l'espressione assumere la croce ogni giorno, no? Citava Sant'Ignazio di Loyola. Cosa vuol dire in concreto assumersi la croce?
In concreto vuol dire tranquillamente assumere le piccole o le grandi croci, perché poi sai, per me qualcosa, un dolore può essere vissuto in maniera più, diciamo, in maniera più matura, per altre persone può essere assunta in maniera... Assumere la croce vuol dire assumere l'amore ogni giorno, vuol dire assumere, ecco, il dolore, assumere le preoccupazioni di una vita, assumere la vita della famiglia, un padre, una madre che deve educare, che deve sfamare i propri figli. Vuol dire assumere la croce, significa portare la croce, camminare nel proprio cammino umano e nel proprio cammino spirituale, con tutte le difficoltà, ma anche le gioie che ci sono. E a proposito di questa, diciamo, immagine di Ignazio assumere la croce, Papa Francesco, quando era cardinale, dava un consiglio e diceva che bisogna entrare nel cuore del crocifisso. Dice: il mio contemplare, esattamente Francesco dice questo: lasciamo che i nostri occhi si riempiano di contemplazione guardando il nudo albero della croce, senza conoscere preliminari, senza determinismi. Lasciamo che ci interpelli e ci dica che lì sta la sapienza, la chiave di interpretazione della vita e della speranza. Cioè guardare la croce con senso di abbandono, senza troppa filosofia. È una tappa piuttosto, diciamo, alta della vita spirituale, ma se camminiamo piano piano senz'altro ci riusciamo.
Quando preghiamo, quando entriamo in una chiesa, quando andiamo a messa, cominciamo generalmente con un segno della croce. Forse è un segno al quale dovremmo fare più attenzione.
Certamente, forse io direi che uno dei fioretti che dovremmo fare in questa settimana è quello di dare un significato quando ci facciamo il segno della croce, di scoprire il mistero salvifico di questa croce. Anche io molte volte mi segno, ma in maniera quasi automatica. È vero che sin da piccoli ci hanno insegnato a farci il segno della croce, ma l'abitudine uccide sempre la speranza, diceva David Maria Turoldo. Quindi fare il segno della croce, e c'è una pagina bellissima di un teologo come Romano Guardini, il quale ci invita proprio a riscoprire questo la ricchezza del segno della croce. Allora in questa settimana, quando ci facciamo il segno della croce, anzitutto dovremmo cercare di farcelo in maniera lenta e ampia, pensando quando ci tocchiamo dalla testa, poi andiamo sul petto e poi sulle due spalle, dobbiamo pensare al movimento discendente di Dio, quindi un Dio che si fa uomo, si fa come me, si fa carne, eccetto nel peccato, come ci ricorda Paolo, per amore. Ma poi anche sentirci abbracciati da questa croce, perché appunto nel momento in cui io mi faccio la croce, tocco dei punti essenziali di me, che in un certo senso sono un po' tutto me. Ecco che la croce è l'abbraccio di Dio all'uomo, a tutti gli uomini, forse anche a quelli che la croce non se la fanno, ma portano la croce. Quindi sentirmi abbracciato da questo Dio. D'altronde la Quaresima che cos'è? È il fidanzamento tra me e Dio, per arrivare poi alla Pasqua della risurrezione e celebrare le nozze dell'alleanza. Questa, quindi facciamo questo piccolo, fare un segno della croce. Oppure quando incontriamo per strada, non sempre abbiamo il tempo forse di entrare in una chiesa, oppure di fermarci in un ufficio dinanzi alla croce, perché ahimè oggi anche questo si sta eliminando. Ma per strada senz'altro vediamo un povero, un bambino, oppure una persona che ci ha fatto soffrire. Ecco, contempliamo in loro il segno della croce, il segno della salvezza, che è segno di perdono.
Grazie a Don Francesco Armenti di essere stato con noi anche oggi e di averci parlato di speranza, come appunto stiamo facendo in questa Quaresima.
Grazie a voi e continuiamo a sperare e a costruire la speranza.
E adesso presentiamo un romanzo di Alessandro Perissinotto dal titolo Quello che l'acqua nasconde, edito da PM. E Alessandro Perissinotto è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, lei ritorna, come ha fatto già in altri romanzi precedenti, ad esaminare un periodo della nostra storia, che è quello degli anni 70. Un periodo molto vicino tutto sommato, no? Perché ancora la memoria è assolutamente viva, no? di quegli anni, però che stranamente invece dimostra di avere ancora tante cose non esattamente chiarite, che sono state forse precocemente dimenticate. Ecco, si ha un po' questa sensazione di aver voluto cancellare una parte della nostra storia. È una sensazione reale che lei avverte?
Ma sì, è una sensazione che avverto e che potrebbe anche spiegarsi con il fatto che negli anni 70 sono avvenute cose di una tale violenza che ci hanno quasi costretto a riassumere quegli anni in poche sigle. Per esempio, quando ne parlo ai miei studenti universitari, quello che emerge dalle loro conoscenze è Brigate Rosse, anni di piombo. Sono cose che riassumono ma senza sfumature, e credo che sia invece all'interno delle sfumature che noi troviamo la memoria rimossa. E queste sfumature ci parlano, per esempio, di molti gruppuscoli terroristici che nacquero e che sono stati dimenticati, ma che ci restituiscono lo spirito dei tempi. Nel romanzo uso una battuta, dico: è difficile spiegare ai miei studenti che c'è stato un tempo in cui quattro amici, trovandosi, non facevano un gruppo su WhatsApp, ma facevano una banda armata. Questo è un aspetto, e l'altro aspetto che è centrale nel romanzo è la cura della malattia psichiatrica.
Proprio a proposito della cura della malattia psichiatrica, il romanzo, come dire, si svolge su una scoperta progressiva degli orrori che avvenivano in questa Villa Azzurra, no? Di cui lei parla, in provincia di Torino. E come è venuto a conoscenza di questa storia, in che modo si è documentato, perché ha desiderato raccontare quegli orrori?
La storia, in realtà, come spesso capita nelle storie più orribili, non è mai stata dimenticata, aleggiava in una specie di limbo, di mezze parole, di voci che le persone si passavano. A parlarne è poi stato un lettore, ma io la storia per sommi capi la conoscevo. Lui mi ha raccontato la storia di un bambino che fu tra i pazienti di Villa Azzurra, perché Villa Azzurra era un ospedale psichiatrico per bambini, un manicomio per bambini, nel quale si finiva con estrema facilità negli anni 60, quindi siamo un decennio prima. Negli anni 60 bastava essere un po' irrequieti, bastava essere definiti ineducabili e si finiva a Villa Azzurra. Villa Azzurra è tristemente nota per il caso del dottor Coda, che per molti anni fu primario e che applicava l'elettroshock come un'autentica tortura. Forse molti sanno che l'elettroshock era usato in psichiatria, è stato usato fino in tempi recenti come terapia, ma Koda lo utilizzava come strumento di punizione e la scossa, invece di essere immediata, durava quasi un minuto con un dolore progressivo, fortissimo, ma senza che il paziente perdesse conoscenza. Racconto questa storia perché è rimasta celata nelle pieghe della grande storia.
La prima pagina del suo romanzo si apre anche lì con una visione terribile, appunto, quella della morte di Roberto Crescenzio.
Sì, l'episodio dell'angelo azzurro in cui trovò la morte di Roberto Crescenzio fu uno di quelli che segnò in maniera indelebile gli anni di piombo, segnò una frattura tra un prima e un dopo. Per chi ci ascolta riassumo questa storia. L'angelo azzurro era comunemente definito tra i giovani un covo di fascisti, in maniera del tutto infondata, ma questo si scoprirà solo dopo la tragedia. E un sabato mattina, durante una manifestazione, l'avanguardia di questa manifestazione entra in questo bar che veniva ritenuto di destra, fa uscire tutte le persone e poi getta delle molotov. Un ragazzo però sbaglia strada nell'uscita, convinto che si possa uscire anche da dietro, si infila nei bagni, si chiude lì e quando vede il fumo arrivare esce e cerca di uscire dall'ingresso principale, ma cade sulla moquette già intrisa di benzina e prende fuoco, diventa una torcia umana. Arriva in strada sotto i portici di Via Po, che è una via centralissima di Torino, viene spento con una coperta e l'aspetto più orribile è che in attesa dell'ambulanza viene seduto su una sedia e c'è questa fotografia tremenda di lui che ancora fuma seduto su questa sedia, vigile, cosciente, con un dolore atroce. Roberto Crescenzio si spegnerà 3 settimane dopo in un'agonia terribile nella quale non ha mai perso coscienza. In che modo l'episodio di Roberto Crescenzio si lega a quello di Villa Azzurra? Beh, tra gli accusati di questo raid c'è un certo Albertino Bonvicini, che era stato una delle vittime di Giorgio Koda, una delle vittime degli elettroshock. E in realtà il terrorismo di quegli anni puntò anche a scardinare l'istituzione manicomiale per come era fatta. Il ricordo del terrorismo non può essere disgiunto in quegli anni dal ricordo dell'antipsichiatria e dell'opposizione a una psichiatria manicomiale così come era conosciuta prima della legge Basaglia.
Lei faceva riferimento prima a quella, appunto, a quella frase, no, in cui diceva: racconto ai miei studenti che quattro giovani potevano riunirsi una volta non per fare un gruppo su WhatsApp, ma magari per comporre, appunto, una banda armata. Questo è nelle pagine finali del suo libro. E in quel momento, in qualche modo, si domanda anche se ciò che sta raccontando, che pure è basato su fatti reali, possa essere ritenuto credibile da persone che, leggendo appunto queste pagine, sentendo raccontare di queste storie, possono assimilarli a dei telefilm piuttosto che ad una realtà effettivamente vissuta.
Sì, questo è il rischio del romanzo storico, e questo a suo modo un romanzo storico, anche se di storia recente. Di questo rischio era già cosciente Manzoni, con il suo Tonio Sistosi. Si chiedeva se poi la gente avrebbe fatto confusione tra invenzione e realtà. Nel mio romanzo c'è anche una storia romanzesca, che è la storia di questo scienziato, di questo genetista che abbandona Torino nei primi anni Ottanta, ci ritorna nel 2015, ormai scienziato famoso dopo aver sempre vissuto negli Stati Uniti, e lì, convinto che tutti abbiano dimenticato il suo passato, invece si trova a doverlo fronteggiare momento per momento. Lo sfondo però dei ricordi di Edoardo Rubessi è uno sfondo assolutamente autentico, e parlando con alcuni lettori già mi sono accorto che fanno fatica a credere alle storie terribili che pure appartengono alla realtà. Ma non dico lettori giovani, anche lettori della mia età, io ho 53 anni, ma anche lettori più anziani che quegli anni li hanno vissuti, fanno fatica a credere al fatto che ancora negli anni 60 e 70 si potessero commettere delle atrocità del genere nella Torino industriale e in un paese come l'Italia, che era un paese della modernità. Paradossalmente è molto più facile credere alla storia che ho inventato, alla storia romanzesca, perché ripeto, questo rimane un vero romanzo e non un saggio sugli anni 70, e anche forse un romanzo un po' noir, un po' thriller, ma è più facile credere alla storia romanzesca che non alla realtà che fa da sfondo.
Perché è più difficile e scomoda appunto quella realtà. Anche perché è così scomodamente vicina, devo dire, per me, perché io ricordo benissimo gli anni 70, ricordo, non so, lei fa continuamente dei riferimenti anche, non so, alla televisione di quegli anni o alle canzoni di quegli anni, quindi ovviamente la memoria ne viene catturata immediatamente, a un riferimento molto, molto forte, no?
Certo, era quello che volevo creare questo duplice aspetto di distanza e di vicinanza. Per chi li ha vissuti quegli anni, la memoria è ancora recentissima, e lei mi ricordava queste pubblicità che io cito nel romanzo, non so, la pubblicità del bagno schiuma Vidal, il rosso antico, e sono quei ricordi che ci fanno sorridere, ci danno del passato una visione carica di tenerezza. Quello stesso passato è il passato drammatico che io racconto, e dal quale, per fortuna, forse per una forma di autodifesa, abbiamo preso talmente le distanze da essercelo dimenticato. Per me questo è stato un libro importante, perché avevo bisogno che quel passato non venisse dimenticato, proprio perché è accaduto accanto a noi. Sì. Nel mio caso, essendo torinese, è accaduto anche fisicamente accanto a me, a un chilometro da dove abitavo io. Annibale Cosignani, che fu uno psichiatra del cambiamento in quegli anni e che precedette in alcune iniziative lo stesso Basaglia, fa questa differenza molto semplice e molto simpatica al tempo stesso. Occorreva passare dai matti da legare ai matti da curare, e matti da legare non era solo un'espressione. Per fare l'infermiera in un manicomio a quell'epoca bastava la licenza elementare e il certificato di sana e robusta costituzione, perché i matti dovevano semplicemente essere legati. Ecco, questo passato per me era importante riportarlo alla luce, e riportarlo alla luce in una storia, un po' thriller, basata sulla molteplice personalità di questo personaggio principale, di questo Edoardo Rubessi, perché la storia thriller ci fa, uso questa espressione, digerire il peso di quel racconto del passato, che altrimenti sarebbe probabilmente insopportabile.
Grazie ad Alessandro Perissinotto, che è l'autore, lo ricordiamo, di Quello che l'acqua nasconde, un romanzo edito da APM. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi e a quelli che ci ascoltano.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e l'invito a rimanere sintonizzati sulla Radio Vaticana. A risentirci alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.